Buonasera a tutti, sono contento di essere di nuovo tra di voi dopo un lungo periodo, un periodo purtroppo segnato anche da avvenimenti drammatici che hanno contribuito a mantenere vivo l'interesse dell'opinione pubblica sulla religione islamica, anche se devo dire che purtroppo hanno prevalso approcci di tipo politico, di tipo ideologico, legati anche appunto alle vicende tormentate del Medio Oriente e di quello che è successo anche al di fuori di questa zona. E sono particolarmente contento che questa sera si parli invece di storie d'amore, si parli della tematica della famiglia, perché credo che tutto quanto è accaduto ci ha indotto purtroppo a dimenticare, a mettere un po' fra parentesi, il fatto che l'Islam è prima di tutto, innanzitutto ed essenzialmente una religione. E come sapete, le religioni sono nate e persistono per dare delle risposte alle domande di fondo che gli esseri umani si fanno. E senza questo sguardo che penetra in profondità la natura stessa, la ragion d'essere di un credo religioso, tutto il resto rischia di diventare una ben misera cosa. Anche il cristianesimo ha avuto i suoi periodi di conflitti, di tenebre, di sviamento, ma grazie al cielo dietro a questa apparenza di così anche di brancolamento nel buio, di allontanamento dagli ideali evangelici, si è mantenuta, almeno presso alcuni, viva la fiamma della fede autentica, della spiritualità, dell'interiorità, che ha portato questa tradizione religiosa a attraversare i secoli e a giungere fino a noi. Le religioni ovviamente hanno qualcosa da dirci, soprattutto sui grandi misteri dell'esistenza, le grandi tappe della vita di ciascuno di noi, la nascita, la crescita, la maturazione, il matrimonio, la paternità e la maternità, la malattia, la sofferenza e soprattutto il grande mistero della morte, di cui ormai noi parliamo così poco e i nostri stessi sacerdoti talvolta sembra che abbiano il pudore di ricordarci la finitezza dell'esistenza terrena, perché ormai ci siamo abituati a considerarci, se non immortali, comunque destinati a vivere nella vita terrena quasi senza soluzione di continuità. Ma se guardiamo con profondità e con serietà il patrimonio che le generazioni di credenti che ci hanno preceduti ci hanno consegnato, noi ci rendiamo conto appunto che la religione è nata innanzitutto appunto per affiancare, accompagnare l'uomo in questi passaggi fondamentali della sua esistenza. Le stesse regole che sono state adottate dagli ordini religiosi, se le guardiamo in profondità, appunto, ci rendiamo conto che ci dicono qualcosa sul nostro destino, sulla modalità della nostra esistenza. Quando una persona abbraccia la fede cristiana e la segue secondo una regola particolare, fa dei voti che sono i voti di povertà, castità e obbedienza, cose che forse ci suonano un tantino anacronistiche oggi, ma che invece conservano un'antichissima e profonda saggezza che ci suggerisce un atteggiamento da assumere verso alcuni punti, alcuni snodi fondamentali della vita umana: povertà, castità, obbedienza, quindi verso la ricchezza, verso i beni terreni, verso il piacere, verso la tentazione del potere, la grande tradizione ci insegna che invece la strada maestra da seguire è piuttosto quella della parsimonia, del distacco dalle cose materiali, del dominio sui propri istinti, della volontà di servire piuttosto che di servirsi degli altri e delle cose, di cui siamo dei temporanei fiduciari. Dio ci dà per un po' di tempo in prestito dei beni che dovremo tutti restituirgli. Ed è bene, secondo me, che le religioni non dimentichino mai che il fondo del loro messaggio non può essere che questo, ricordare all'uomo delle dimensioni che vanno al di là di quello che i suoi istinti, le sue preoccupazioni quotidiane gli farebbero credere predominanti. Tutte le varie tradizioni religiose, compresa quella islamica, hanno quindi una ricetta da dare, un consiglio, si accompagnano all'uomo per suggerire una misura, uno stile di vita nel affrontare e maturare i passi fondamentali dell'esistenza. Proprio pochi giorni fa, in una grande libreria del centro di Milano, facevo da moderatore a una serata simile a questa, ed è intervenuta una ragazza iraniana di fede islamica, alla quale appunto è stato chiesto di portare una sua testimonianza. Ed è stato significativo perché lei si è espressa in un modo, se volete, forse un po' semplice, ma molto diretto, molto comprensibile. Lei ha detto: bene, voi quando comprate un capo di vestiario, cosa fate? Guardate l'etichetta. Sull'etichetta c'è scritto di che materiale è fatto, se lo potete lavare a 30 o a 60 gradi, se si può mettere nell'acqua, deve essere lavato a secco, se può essere stirato o meno. Ecco, dice, la vita è un po' come un capo di vestiario e la rivelazione che noi abbiamo avuto da Dio è questa etichetta che ci indica le istruzioni per l'uso. Se noi dimentichiamo queste istruzioni, rischiamo di rovinare questo capo di vestiario che ci è stato regalato o dato in prestito. Quindi le religioni, e in particolare le religioni rivelate, quindi il giudaismo, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, trovano nei loro libri sacri, nell'insegnamento di coloro che hanno dato inizio a queste religioni, alcuni consigli, alcune indicazioni che servono a vivere bene l'esistenza, a portare l'esistenza umana al suo compimento, alla sua maturazione, a fiorire come una pianta che arriva al suo obiettivo. Allora io ho pensato che questa sera la cosa più importante non fosse tanto che io vi facessi una dotta relazione che vi citasse dei versetti del Corano, dei detti del profeta Muhammad, Maometto, per spiegarvi dal punto di vista teorico che cosa debba essere la famiglia. Ho pensato invece di invitare un amico, Abdallah, che conosco e stimo da tempo, che è un musulmano ma è anche un italiano, perché è venuto qui quando aveva soltanto 20 giorni, quindi ha fatto le sue scuole, i suoi studi, ha vissuto come un ragazzo italiano, parla la nostra lingua, anzi probabilmente considera la nostra lingua la sua lingua, almeno al pari della lingua araba che in casa sua ovviamente i suoi genitori parlano, perché vengono dal Medio Oriente. E che essere appunto, come è stato ricordato, membro dell'Associazione dei Giovani Musulmani Italiani, è stato anche presidente di questa associazione, è sposato e ha anche una bambina piccola, quindi ci può raccontare la sua esperienza di figlio, di fratello, ora di marito e di padre, in una situazione molto particolare, che è quella appunto di un musulmano che però vive tra di noi e ci può raccontare come questa, la ricchezza di questa tradizione islamica gli sia stata trasmessa dalla sua famiglia e in qualche modo lui continui a viverla e pensi anche di trasmetterla a sua figlia e ai figli che in futuro verranno. È una cosa che io ritengo molto importante, l'Islam di carne piuttosto che l'Islam di carta. Purtroppo ai libri possiamo fare dire tutto quello che vogliamo, possiamo prendere un versetto del Corano o del Vangelo o della Bibbia e dedurci un po' quello che ci fa più comodo, magari la pace universale, ma anche il conflitto portato alle sue estreme conseguenze. Io credo che la cosa più importante invece sia proprio quella di ascoltare un musulmano, virgolette, normale, una persona che studia, che lavora, che vive la nostra vita, la vita di tutti i giorni, e che ha in più questo dono e questa responsabilità di portare avanti i valori che una grande tradizione culturale, ma anche religiosa, gli ha trasmesso. La cosa più importante credo quindi che sia dare senz'altro a lui la parola. Io sono contento di averlo accompagnato, sarò contento di partecipare al dibattito, sperando che da parte vostra ci siano delle domande, delle sollecitazioni, ma credo veramente che la cosa più importante sia approfittare al massimo della sua presenza e vi ringrazio.
Buonasera a tutti, sono lusingato dalla presentazione della fiducia del professor Branca e ringrazio tutti gli intervenuti e ringrazio dell'invito e ringrazio dell'argomento. Secondo me è veramente molto bello poter parlare di qualcosa che vada un po' al di là del... oggi per fortuna sarò qua a dirvi un po' cos'è la famiglia musulmana e non cosa non siamo, perché spesso negli incontri pubblici devo presentarmi, sono musulmano, però non sono violento, non sono terrorista, mia moglie studia e non la opprimo, non si sente oppressa, a volte mi sento io oppresso, però non è quello il problema, molti problemi sono molto simili e oggi mi presento, sinceramente sono tutt'altro che a disagio, ma anzi sono rinfrancato dalla presenza della croce che per me simboleggia la spiritualità dei miei concittadini e rappresenta un momento di rispetto, di profondo, cioè questa, la nostra presenza in Italia di musulmani in una società cattolica, sì, forse in una società cattolica, e naturalmente i laici mi diranno no, come se... Comunque, in una società, diciamolo, in una società con profondi radici cattoliche, ne sono contento. Io penso che questo sia un segno dei tempi che Dio ci manda, che dobbiamo leggere, da cui dobbiamo trarre anche delle conclusioni e agire oggi. Nel Corano spesso c'è scritto, in questo e quest'altro, ci sono segni per coloro che hanno intelletto, per cui non per i credenti, per i musulmani... per coloro che hanno intelletto. Dio ci manda dei segni e spero che questo sia un segno macroscopico, forse troppo grande per coglierlo subito, ma il fatto che siamo qua con cittadini di diverse religioni in una società che ci fa vivere in pace e in collaborazione, in dibattito forse, in discussione, questo è un primo segno che mi piace cogliere e mi piace quindi stasera parlare di un argomento reale sul quale, dove non sia lo strano che un musulmano parli, ma che un musulmano dia delle idee sulla quale possiamo dibattere. Io sono nato ad Aleppo, sono arrivato qua in fasce, ma non vi preoccupate, Aleppo tra poco sarà il confine sud dell'Europa, per cui sono già nato vicino all'Europa. Sono molto contento di essere in un posto dove abbia parlato padre Johanna Ibrahim, che è il vescovo della mia città natale, E mi è venuto in mente che molto probabilmente mio nonno o mio padre, anche quando sono nato, non ha mai pensato che fra 25 anni mi sarei seduto a parlare a dei cittadini vercellesi a 3.500 chilometri da dove sono nato, della mia religione, e penso che questo si aggiunge al punto di prima sul segno dei tempi. E ringrazio Dio di questo, colgo l'occasione. E oggi vorrei portarvi alcune mie riflessioni, ma lo farò abbastanza specificamente, alla questione della famiglia nell'Islam, ma più nello specifico sulla famiglia musulmana in Europa. Su quella che è, poi vedrete che sarà un filo conduttore del mio discorso, un Islam europeo, dei musulmani europei, che crescono senza, in maniera impegnativa, cioè è impegnativo essere musulmani, essere credenti in generale, ma essere musulmani in un contesto di minoranza è una novità per l'Islam, e questo ricade anche nella famiglia, anche perché, come vedrete, specificherò il fatto che la famiglia è la base della società, anche nell'Islam naturalmente. Questo proprio perché penso che sia molto utile conoscere questa famiglia musulmana che è nella realtà che ci circonda ed è paradossalmente una cosa che conosciamo poco come società, mentre invece queste famiglie musulmane conoscono bene la società dove sono. Ovviamente già un immigrato quando arriva già si aspetta di qualcosa di diverso, è piuttosto la società che accoglie che non sempre è preparata a questa diversità. E amo introdurre le mie parole su qualsiasi argomento sull'Islam europeo parlando di un aspetto che mi sembra utile per tenere il registro di cosa sta avvenendo nell'Islam europeo. Ed è l'Islam è una religione, e va ribadito perché sinceramente spesso si usano delle categorie strane per parlarne nei media, e di conseguenza nelle parole della gente lo sento. E è una religione che arriva come universale, definita come adatta per ogni uomo e per ogni tempo, che vive in ogni luogo e in ogni tempo. Ma non nel senso che è la stessa che deve valere per ogni luogo e per ogni tempo, ma che ha due caratteristiche essenziali imprescindibili che la caratterizzano, che sono l'essenzialità e una pluralità. E l'essenzialità, che è una serie di principi, pochi, generici, generali, ma chiari e precisi, ma che sono costanti, e riconosciuti i quali uno diventa musulmano. Dio, riconoscere Dio, la sua parola, i suoi libri, quindi, i pilastri della fede, l'essenza dei pilastri del culto. È insito però nell'Islam anche un'altra parte che si chiama, cioè che è la pluralità, che perché l'Islam ha un forte spirito di adattamento e che dà libertà di interpretare tutto il resto che non è essenziale. L'Islam è una religione che tiene molto all'essenzialità, Din al-Hanif, il monoteismo puro, quello che viene chiamato anche come religione di Abramo, il monoteismo puro, che poi viene ripreso appunto dal profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pace e benedizione su di lui. Cioè il fatto di tenere molto a che venga mantenuto un aspetto essenziale del monoteismo puro. Però poi, oltre a questo, l'adattamento della religione avviene. Perché? Perché se è una religione che deve essere buona per tutti gli uomini, per tutti gli uomini che lo vogliono, deve essere anche una religione che può essere adattata a tutti gli uomini e può essere adattata a tutti i luoghi, tenendo ferme le essenzialità. Questo è insito nell'Islam sono questi due concetti che bisogna tenere ben presenti per capire come faccio io a essere musulmano europeo uguale per fede al musulmano indonesiano, al musulmano newyorkese, al musulmano svedese, al musulmano senegalese. Se ci incontriamo, gli dico salam aleikum, sgrana gli occhi anche se non mi ha mai visto, wa aleikum salam, mi risponde con il saluto islamico che conosciamo, però poi mangiamo, vestiamo, ci sposiamo in maniere anche diverse, però pur avendo un legame religioso comune. E questo è quello che avviene anche per i musulmani europei, ed è qualcosa che è in avvenimento, sta accadendo. Non è completo e probabilmente non sarà mai completo, ed è per questo che molto probabilmente vi parlerò oggi di qualcosa che avviene per i musulmani europei ma che non vediamo non vediamo nei media, e anzi nei media vediamo tutt'altro, perché forse conosciamo molto bene come è strutturata una famiglia afghana sotto i talebani, ma non conosciamo come è strutturata una famiglia musulmana milanese che va alla moschea di via Padova, piuttosto che via Le Jenner, anche per dire, per essere più mediatici, forse via Le Jenner è più. Mi sembra doveroso appunto premettere questo, anche perché vi parlerò di una esperienza che è la mia, ma ecco anche quella dello status di giovane musulmano che cresce qua, che rappresenta anche un po' il pensiero dell'associazione Giovani Musulmani d'Italia, che è nata anche per questo, e di crescita in un contesto diverso, con un adattamento continuo all'interno della famiglia di un essere musulmano che però ha molte cose da reinventare. E in questo sta la pluralità, appunto. Cioè, crescere, per esempio, io sono cresciuto in una famiglia in cui io sono cresciuto appartenendo all'Islam, no? Ma poi, prima o poi, devo per forza fare in modo che l'Islam mi appartenga. Cioè, mi spiego, devo passare da... Io quando cresco da musulmano perché i miei genitori sono musulmani. Ma prima o poi, con la mente occidentale che mi si forma a chiedermi il perché di tutto, la razionalità massima, sicuramente arriverà un momento in cui mi dirò perché. Perché sono diverso dagli altri? Perché gli altri sono diversi? Perché quello che si chiede a un bambino è perché tutto il mondo è diverso tranne me. Perché? Perché fanno qualcos'altro? Perché mi dicono di fare qualcosa e fuori trovo qualcos'altro? Questo non è un discorso che facciamo all'intervallo delle lezioni all'università. È una cosa che mi chiedevo quando ero all'asilo. Cioè, è una cosa con cui cresco, questo fatto della diversità. E questo è un disagio, prova un disagio, una sofferenza che all'interno della famiglia può essere non percepita, ma che prima o poi viene risolta dando una risposta a questo perché. E questa risposta mi farà diventare o un musulmano convinto o un laico fra i laici che non ha un credo religioso particolare, che molto spesso non ama neanche rivendicare delle origini neanche etniche, ma che, come tutti gli altri cittadini, può vivere normalmente tra di noi. E quindi c'è questo perché, e questa crescita avviene soprattutto nella famiglia, ma è quella che, come poi avrò modo di dire, cambia anche la famiglia musulmana. E perché la fede è un dono, ma bisogna anche chiederla. Nell'Islam la fede è un dono di Dio, però bisogna chiederla, bisogna fare qualcosa per aiutarsi, insomma. E innanzitutto vorrei chiarire che ci sono sotto i nostri occhi dei codici di famiglia dei paesi musulmani, dove anch'io come occidentale mi stride un po', cioè forse perché non ho mai vissuto quel contesto, ma certi discorsi sull'obbligo del matrimonio, questi discorsi qua, anche a me stride. E andando a cercarlo nelle mie fonti non lo trovo così, esattamente così. E, però che, quindi i musulmani in Europa cosa fanno? I musulmani in Europa per loro non c'è un codice civile musulmano da seguire. Per me il codice della famiglia che seguo è il codice civile italiano. Cioè, anzi, ci sono certi religiosi, certi giuristi che considerano valido il matrimonio religioso fatto in moschea solo se fatto in comune, come matrimonio di Stato, proprio perché uno degli obiettivi del matrimonio è preservare dei diritti, perché da noi naturalmente il matrimonio nell'Islam è un contratto notarile, è un contratto che viene fatto davanti a un personaggio di fiducia che può essere esemplificato col notaio, in Italia si può anche ricorrere al notaio, e un contratto fra due persone, adulti consenzienti, che dichiarano di volersi sposare. E soltanto che è fatto per garantire dei diritti, una delle condizioni. Per esempio, nella coppia di fatto in Occidente, in alcuni paesi non viene garantito alcuni diritti della donna. Per cui si dice non è valido un contratto in moschea, è valido un contratto soltanto se è in comune, se non viene garantito il fatto dei diritti della donna. Quindi ecco che il giurista islamico che ricorre al codice civile laico, che pensiamo lontano, per far valere il matrimonio religioso, nel senso il matrimonio davanti a Dio. Naturalmente anche qui c'è una pluralità, nel senso che non tutti i giuristi poi sono d'accordo, dicono comunque vada, ci sono quelli più open che dicono basta che c'è la dote può essere anche qualcosa, cioè in un paese in cui per esempio, ecco la dote è un'altra cosa della pluralità, ci sono paesi in cui la dote è un elemento essenziale, ci sono paesi in cui la dote viene data, la dote fa parte del matrimonio e viene data dal marito alla moglie. È un patrimonio che la moglie deve tenere perché nella società islamica, tra virgolette, è di solito il marito che ha l'obbligo di mantenere, per cui la donna molto probabilmente non avrà un introito proprio se non ha dei propri averi, ma può avere degli averi e lavorare, e quindi avrà un patrimonio suo. Ma nel caso in cui non c'è questa esigenza, per cui per esempio in alcune tribù, cioè non c'è questo in caso in cui non c'è l'esigenza, ci sono delle tribù per esempio marocchine dove c'è un'usanza che la dote viene data e viene ridata davanti a tutti i testimoni indietro, perché si dice no, mia figlia non è, non posso prendere dei soldi in cambio della figlia. In Siria è una cosa diversa, l'essenza del matrimonio c'è sempre. Però c'è questa pluralità di pensieri, per cui qui in Occidente è un po' brutto anche offrire a una donna dei soldi dicendo questa è la tua dote di matrimonio, però si può ovviare alla questione regalando qualcosa e scrivendo nel contratto questa è la sua dote. E questo fa parte per esempio dell'interpretazione. E comunque vada, è il codice civile che di ogni paese, quello riconosciuto da tutti i musulmani in Europa come proprio perché garantisce, innanzitutto perché sono cittadini e ovviamente devono farlo, ma poi anche profondamente perché garantisce questi diritti. Il matrimonio nell'Islam ha due obiettivi principali, che è il piacere sessuale e l'educazione dei figli. Si dice che la famiglia è un luogo dove c'è l'appagamento del piacere sessuale da parte di tutti e due i contraenti di questo matrimonio, del maschio e della femmina, e dove c'è una produzione di figli, intesa come organizzazione, cioè ci devono essere dei ruoli ripartiti per poter dare vita a una famiglia che... produzione in arabo non è così brutta come detta così in italiano, cioè proprio come formazione di uomini, ecco, come formazione di risorse umane, ma è ancora più brutto, lasciamo perdere. In pratica come educazione, allevamento dei figli, insomma come educazione dei figli inteso proprio nel senso più globale. E, la famiglia dove dovrebbero crescere le virtù della società, e dove i figli impareranno a diventare genitori, marito, moglie, figlio naturalmente, eventualmente anche suocero, zio, cioè dove impareranno ad avere il proprio ruolo familiare in questa... e questo nasce dalla famiglia. In questo senso, naturalmente c'è una... nell'Islam poi, come in altre religioni, c'è forte il concetto di castità prematrimoniale. C'è forte nel senso che, essendo una cosa molto più facilitata la questione del matrimonio, o non so per quale altra ragione, comunque vada, è molto mantenuta la questione della castità prematrimoniale, che però fa sì che il matrimonio diventa un progetto. E so per certo che io dai 20 ai 25 anni sarò in ricerca di moglie, e le ragazze sanno che da un'età più giovane, da 18... 17, 16, 18 anni, le ragazze si mettono in mostra alle madri degli eventuali, perché poi la società si adatta a tutti i sistemi locali, per cui queste ragazze si mettono in mostra alle madri di questi ragazzi, perché naturalmente le madri vedono di più, l'uomo vede il viso, se lei è coperta, o comunque vada, anche se lei non porta il velo, vede ben poco, insomma. Mentre invece le madri... E tutto il sistema si completa in questo modo. Per cui diventa però un progetto. Io a 16 anni raccontavo ai miei amici, io a 20 anni mi sposerò. Ed era una cosa straordinaria che io usavo anche per attirare un po' l'attenzione delle persone, perché effettivamente non, se no non, magari non avevamo interessi proprio oltre al calcio e alle automobili, parlavamo del matrimonio di Abdallah a cui tutti volevano partecipare. Ed è stata una bella cosa perché poi alla fine, in 5 anni, la scuola è un bellissimo posto di integrazione, e cioè, durante il Ramadan mi ricordavano che io ero a digiuno e nel passare del tempo mi chiedevano: hai trovato la ragazza? Non l'hai trovata? È un progetto di cui i ragazzi parlano, di cui le ragazze parlano, e diventa anche un obiettivo. Diventa un obiettivo che però è una tappa e non un fine. Cioè io nella mia gioventù ho voluto divertirmi, studiare, lavorare, voglio continuare a divertirmi, studiare e lavorare da sposato. Vi assicuro che in Italia non è facile. Non è facile, da quando mi sono sposato l'ho visto, da quando ho avuto la bambina l'ho visto ancora di più. Vivere con 1 migliaio di euro al mese è quasi impossibile per una coppia di studenti che vogliono fare questo progetto. Non chiedo niente di particolare, ho provato a... se non ci fosse insomma mio padre sarebbe un po' difficile, però questo è il mio progetto e sono contento perché sto portando avanti un progetto. Non sono indipendente finanziariamente, però cerco di testimoniare che è possibile stare con una ragazza, perché io, cioè, non è che le considero moglie come nel sentire comune generale, però la considero la mia compagna perché tra di noi c'è una relazione di questo tipo. Sto insieme a lei e abbiamo fatto una famiglia, e questo è il bello della nostra vita, una continuazione. Quindi un progetto, ma è una tappa per iniziare, un punto di partenza. E inoltre la famiglia è molto importante perché è uno degli indici che indica la salute della società. La salute per risolvere i problemi, anche in medicina, devo valutare bene. Se non valuto bene non so dare una buona diagnosi. Allo stesso modo, per conoscere una società e dare delle buone soluzioni alla società, devo conoscere alcuni parametri per giudicarla, per valutarla, perché non si giudica, è molto brutto. La giustizia, l'apparato giudiziario, i suoi uomini, le leggi, la struttura, l'indipendenza degli interessi, l'educazione, la formazione dall'asilo fino ai dottorati di ricerca, e gli insegnanti, gli educatori, il loro livello, il valore degli uomini, la etica che è presente nelle azioni delle persone, e l'ultima cosa che però ricollega tutto, il rapporto fra i sessi, fra l'energia maschile e l'energia femminile, l'equilibrio fra le relazioni, l'eguaglianza, la famiglia. Ovviamente poi la famiglia è al centro di tutte queste tre cose, perché è lei che forma i personaggi giudici, i personaggi educatori, i personaggi che faranno a loro volta le loro famiglie e i personaggi che faranno educandoli a una certa etica. Cioè è inutile che diciamo io sono laico, non riconosco la religione. Alla fine, andando a cercare, ho dei buoni principi, andando a cercare quei buoni principi sono dei valori che sono stati già detti da una religione. E chiusa parentesi di una puntura ai laici. E quindi, se andiamo a vedere, è la famiglia il centro di tutto. Ed è il centro di tutto e parte, se la vediamo da un punto di vista appunto di piacere e di dovere, parte da un punto di vista del piacere. Scelgo la mia sposa, devo avere una vita sessuale equilibrata insieme a lei e deve essere questo un punto imprescindibile del matrimonio. Infatti uno dei pilastri del matrimonio, cioè un matrimonio senza sesso nell'Islam, non è valido. E Dio parla di sposi tra i quali egli ha risposto amore e misericordia. Quindi misericordia se stanno insieme per forza, amore se c'è vero amore, perché c'è anche questa... Però dando molti altri motivi, tutta la costruzione della famiglia, il discorso della... cioè di anche cosa fa... cioè anche non è l'unica cosa il piacere, però Dio dice appunto che tra l'uomo e la donna è stato riposto amore e misericordia, come quasi a sapere che ci sarà un momento di amore, ci sarà un momento di più di misericordia, perché ve lo assicuro non è sempre rose e fiori, e vabbè, questo è un discorso che sappiamo tutti. Il profeta, pace e benedizione su di lui, ha indicato nell'atto coniugale un'adorazione compensata lautamente, e appunto ha specificato che l'adorazione, compiendo l'atto coniugale, meglio si fa e meglio viene compensata da Dio. Perché nello stesso modo in cui farla in maniera illecita è un peccato, allo stessa maniera farla in maniera lecita è un'adorazione e quindi un qualcosa che andrà nella bilancia delle opere buone. Il raggiungimento del godimento completo è diritto di entrambe e quindi non si può considerare una volontà univoca. E ci sono episodi in cui addirittura le donne si lamentarono con il profeta del rendimento sessuale dei loro mariti e che questi mariti furono ripresi. Cioè, deve essere anche bello davanti al profeta dibattere, no, io faccio così, no, non fa abbastanza, no, lo fa... Insomma, c'è addirittura tutta una serie di regolamentazioni per chi è poligamo, non può, cioè deve equilibrare anche questo lato. Perché nel Corano c'è scritto che l'unica condizione è l'equità, volentadilu, e non sarete mai equi, cioè Dio dice non sarete mai equi, nel senso non potrete mai essere completamente equi con le vostre donne, però dovete tendere a questa equità. Poi questo è un discorso teorico, poi la poligamia, se volete, ne affrontiamo dopo, non c'è. Il piacere può essere percepito anche a fine dell'appagamento, un piacere fine a se stesso, un piacere fine all'appagamento appunto dei sensi, tant'è vero che non ci sono restrizioni ai metodi contraccettivi a meno che non avvengano sul feto, che sono sconsigliati vivamente, completamente vietati a fini contraccettivi gli aborti per esempio dopo i 120 giorni, a meno che non ci sia una prescrizione medica, perché il feto dopo i 120 giorni riceve l'anima secondo la tradizione islamica. L'indicazione del profeta al trattamento della donna, inoltre, testimoniata anche dal suo comportamento con le sue mogli, il profeta ebbe una deroga per più della poligamia a quattro donne, anche perché dimostrò con ognuna il modo di comportarsi, insomma. Sarà difficile, è stato difficile anche per me imparare questo concetto, però effettivamente, poi andando a vedere i singoli episodi, ha un comportamento il profeta singolare con le sue mogli, ma nella questione proprio dell'arrabbiarsi e non arrabbiarsi, le mogli che dicono non ha mai alzato la voce su di me, non è facile neanche questo, e non ha mai raccontano anche di come, nella maniera più casta possibile, di come era l'atto sessuale del profeta, nella maniera di come era dolce e trattava le donne come qualcosa di cristallino, di vitreo, qualcosa che da stare molto attenti a rompere perché poi non era possibile risaldare la cosa. Quanto aveva ragione. L'indicazione, effettivamente, è inutile, a noi hanno insegnato anche nel corso prematrimoniale, è inutile litigare con la moglie, dormite fuori, cosa dovete fare? Perché prima o poi dovrai tornare, quella è la tua casa. La parola di dire loro sono delle vesti per voi e loro sono delle vesti per loro, e voi siete delle vesti per loro, ha un significato molto rassicurante, ma anche molto, cioè è la mia veste, mi ha contatto. E c'è un altro proverbio che dice colui che vedi al mattino e sera non creargli inimicizia. Vabbè, non fa rima in italiano, in arabo è libzabhut masi la tadi, comunque. E veramente, è molto meglio darla vinta una volta e trovare un sorriso che ti accoglie a casa, è molto meglio. Ed è molto difficilmente raggiungibile il comportamento detto così, però, come sempre nella religione, bisogna tendere a... Un sapiente disse, la donna non deve essere un quadro, una sedia o... un servizio, uno strumento. Non deve essere un quadro nel senso che mi piace per la sua estetica e poi magari passa di moda, lo sposto in un altro posto, o se ne vedo un altro mi piace e vado a prenderlo. Non deve essere una sedia nel senso che non deve essere lì quando ho bisogno e poi lo lascio lì. Non deve essere uno strumento nel senso che non deve essere uno sfogo momentaneo, un contenitore. È una creatura umana unica che ha bisogno di sicurezza economica, affettiva, sessuale. Insomma, la coppia deve essere salda nell'intimità prima di tutto, fino al rispetto reciproco che è il livello che rimane poi per tutta la vita, anche quando non c'è più l'altro lato. che viene sancito da diversi versetti, che non vi ho portato perché, però potremmo parlare anche specificamente di questo, e sarebbe un bel, il piacere nelle religioni sarebbe un bel argomento. Mi avvio all'ultima parte, che riguarda invece i figli, che sono visti come il dovere. Non so perché oggi come oggi, dopo essere diventato padre, li considero più la parte del dovere che il piacere, però capirete com'è. In Occidente come si sviluppa la famiglia musulmana? Sociologicamente risente delle stesse problematiche di cui risentono le altre famiglie. Poco tempo, pochissimo tempo, lavoriamo 10 ore al giorno per guadagnare appena quello che ci basta per mantenere viva la nostra carta di credito, difficoltà economiche, alle prese con una generazione X, che i figli, lo spazio per la donna. Lo spazio della donna, anche a noi ci hanno insegnato nel corso prematrimoniale, la donna ha uno spazio che è una questione biologica dei suoi cicli, uno spazio che è dovuto alla sua bellezza, alla cura del suo corpo, uno spazio che è dovuto, per esempio, al non intromettersi nella questione della cucina, non intromettersi nella questione delle questioni dove lei deve essere il capo. Uno spazio dentro il quale lei, tu uomo, non ti devi intromettere, la gestione dei figli, dimenticati la donna i primi 2-3 mesi quando nasce il bambino, e devi capirla e devi essere dolce, perché lei ti dirà: ma come mai ti sei allontanato da me, mentre lei non vede che sono io che sono qua da 2 mesi ad aspettarti. E questo è lo spazio della donna, questo spazio della donna è intaccato in Occidente, per esempio. Molte ragazze, mia sorella di 10 anni se ne accorge di questo, cioè si accorge di stare molto meglio quando è al paese, nonostante che sta bene per tutto il resto qua, ma si accorge che lì c'è uno spazio femminile che qua non ha, perché, e ritrova anche che è una cosa comune con altre ragazze della sua età, altre sue coetanee. Quindi uno dei problemi, il tempo, l'economia. Manca una società a misura di famiglia. Religiosamente si può dire che ho rilevato che i musulmani vivono molto meglio qui le loro scelte religiose, perché nonostante che sia una società un po' impreparata dal punto di vista culturale a una grande pluralità o una pluralità così diversa o così simile come quella musulmana, ci sono tutte le premesse di ciò che avvenga, e innanzitutto c'è la libertà. Non è per niente un fattore, perché io l'ho dimenticato di dirlo prima, ma questa essenzialità e questa pluralità è un processo scientifico, è un processo di giuristi che ricavano delle leggi per la pluralità del posto, per la specificità del posto, ma ha bisogno di un certo ambiente sano per lo sviluppo della scienza. La libertà è uno di questi, la libertà di espressione, di andare e venire, un ambiente in cui ci sia giustizia. Questo in molte parti del mondo, che è la culla dell'Islam, manca. Si entra in conflitto molto facilmente, soprattutto con i figli, dal punto di vista religioso proprio, perché le amicizie e le frequentazioni si possono scegliere in base ai gusti, ma i figli no. Io posso scegliermi l'amico, il figlio Dio ha prescritto che deve mandarmelo in questo modo. E questi hanno anche loro bisogno di un ambiente sano dove crescere, un luogo di dialogo, di confronto. E sinceramente questo non è facile da fare tra 2 generazioni diverse, e i figli sono, io li chiamo i bivi. Un bivio è il figlio quando nasce qua per una famiglia musulmana: o ti avvicini al suo modo di pensare o cerchi di capirlo, ti avvicini nel senso cerchi di capirlo, non è che mantieni le tue identità di genitore, cerchi di capirlo, e allora ti avvicini veramente molto a lui e la questione sarà molto bella, o se no nascerà un conflitto che potrebbe essere insanabile. E possono avvenire 2 cose nelle famiglie musulmane. Nelle famiglie non molto praticanti, se non addirittura non praticanti, avviene che c'è un recupero della religione da parte di uno dei genitori, quando magari i figli hanno 13, 14, 15 anni, quindi sono già dei cittadini completamente formati. Qui i genitori, oltre a modificare radicalmente la loro vita, cercano di recuperare il periodo del peccato modificando la vita ai propri figli. non riconoscendo il messaggio dell'Islam che dice che la religione è il comportamento, per cui se tu ritorni devi comportarti meglio con i tuoi figli. Invece no, loro cercano di obbligare, per esempio, l'uscita di sera, tutte queste cose che fanno impaurire il genitore, vengono vietate. E naturalmente i figli questo lo leggono come un segno di ipocrisia, perché magari hai fatto di tutto fino adesso e adesso ti svegli, vai in moschea, mi puoi vietare le cose a me, io ho già scelto, eccetera. E questo capita. In famiglie praticanti nascono invece dei dibattiti generazionali, anche molto aspri, perché in questo caso invece si scontrano due modi di vedere proprio la religione, la pluralità di cui parlavo. In pratica i figli, avendo una certa conoscenza islamica, a volte maggiore anche dei padri, per esempio per le generazioni che arrivano dal Nord Africa, i genitori arrivano da zone rurali, per esempio, nelle quali non c'è stata la possibilità di imparare la religione in maniera partendo dall'essenzialità, ma l'hanno imparata per tradizione. E qua invece i figli vogliono, cercando di capire il perché, arrivano e dicono no, questo, quello che fai tu non è obbligo, oppure quello che mi stai vietando non è haram completamente, non è illecito, ma è sconsigliato e io potrei farlo, eccetera. E trascurano o cercano di lasciare l'aspetto tradizionale dal punto di vista delle consuetudini, che sono proprie del paese islamico, per riagganciarsi a un'essenzialità islamica invece che loro considerano più vera e più adatta a loro. E la famiglia in questo senso dà origine veramente alle nuove consuetudini delle famiglie, della cultura musulmana europea. Nascerà sicuramente in queste famiglie in questa maniera. La moschea, anche perché è un'esigenza. Cioè, in moschea un imam poco competente in argomenti familiari a una domanda compromettente, un po' piccante, può sorvolare, può non essere chiaro, può addirittura dare un parere restrittivo. In famiglia, invece, se io sono un genitore, la risposta ci vuole, e ci vuole subito, e deve essere giusta, con delle conseguenze calcolate. Cioè, sono di fronte alla verità. Alla vera, non alla teoria ma alla pratica. Cioè, se in moschea l'imam ti dà una risposta, poi torna a casa dai suoi problemi. Ci sono molti imam comprensivi, sicuramente. Io sto prendendo l'esempio dell'imam così per dire, ma se in moschea, quindi di fronte a uno scienziato, non sempre ti può dare, che non sempre è scienziato, quello è il problema, di fronte all'imam che ti può dare una risposta teorica, il genitore deve dare una risposta pratica che non faccia scappare il ragazzo di casa perché gli ha dato una fatua impraticabile, e che nello stesso tempo sia ragionata alla persona. Su cinque figli, uno è diverso dall'altro, l'uno è ribelle, l'uno è riflessivo, l'uno è introverso, l'uno è estroverso, e al contesto che ha lui, con conseguenze calcolabili. La fede si scontra con la realtà in pratica. Inevitabilmente vi ho parlato dei figli che sono uno dei capitoli dell'enciclopedia della famiglia, ma soprattutto perché è la pratica di cosa sta accadendo nelle famiglie musulmane in Europa e in definitiva dell'Islam europeo. Il genitore arriva straniero, arriva costruendosi una vita da straniero in equilibrio attorno a se stesso, sceglie la sua sposa, viene, cambia un po' le abitudini, ma le costruisce comunque attorno a questa coppia, la scelta. Arrivano i figli, come dicevo prima, non li sceglie. Arrivano tra quei miliardi di possibilità, arriva quel figlio, e con quel figlio devo adattarmi. E forse è per questo che i genitori, soprattutto nell'Islam, Dio ci insegna che l'obbedienza ai genitori avviene subito dopo l'obbedienza a Dio e il suo profeta. Perché sono quelli che ti hanno sopportato nei tuoi difetti, cosa che non avrebbero fatto con nessun'altra persona. E ti hanno educato, e non solo ti hanno sopportato, ti hanno educato e ti hanno dato, e vogliono per te, e sei l'unica persona che vorrebbero vedere meglio di loro. Nel profondo nessuno di noi vuol vedere nessun altro meglio di se stesso, se non i propri figli. E questo è un pensiero che viene bene o male soltanto ai genitori. Non vi ho parlato appunto dei codici islamici della famiglia in paesi musulmani, perché per me appunto il mio codice si chiama il codice civile della Costituzione italiana, ed in base a questo io vi ho parlato. penso che adesso, mi imbarcherò anche in una questione politica, penso che i musulmani voteranno molto attentamente a chi offre qualcosa alle loro famiglie, prima di altre considerazioni, sia di politica internazionale che di politica interna, perché è una cosa molto sentita la questione del costruire una famiglia. È una cosa da tenere presente, non c'è niente di male, penso, a parlare di politica anche in un incontro a sfondo religioso sulle famiglie e la religione, però, e penso che questo debba essere una sfida comune. E vi assicuro di puntare molto questa come una delle sfide alla quale richiamare i musulmani a prendere le proprie responsabilità anche in confronto alla propria società, perché passino dall'oggetto del dibattito sull'insicurezza, sul terrorismo, a soggetti nel dibattito politico su questioni come questa, come la famiglia, nella quale ci sono tantissime cose in comune, e avere qualcosa in comune di questi tempi e crederci, scusate se poco, io penso che sia molto importante. E vi ringrazio dell'attenzione.